Mi è capitato proprio la scorsa settimana di fermarmi sulle news in TV mentre facevo zapping, dove iniziava un servizio in cui mi veniva mostrato il video di una bambina, credo che avesse 3-4 anni, che cantava una canzoncina sul divano mentre sua mamma la riprendeva col telefonino. Bello, ho pensato, no? Poi la cronista, commentando le immagini del video, diceva che la normalità però non esiste nei paesi orientali flagellati dalle bombe e che questo video si sarebbe trasformato in un attimo in orrore per l'arrivo di una bomba che avrebbe spezzato la vita di quella bambina. Beh, peccato che la cronista abbia detto tutto ciò, lo abbia spiegato in contemporanea con il video. Dunque, ho visto il cadere della bomba, con l'attimo in cui, quell'attimo in cui la faccia della bambina cambiava perché era terrorizzata dal fragore nel suo ultimo secondo di vita. E l'immagine video della mamma che tremando scossa cadeva e poi si rialzava. La cronista aveva concluso la sua opera di presunta informazione così, lasciandomi paralizzato, affranto, ma realmente sbigottito e commosso. Ed ho ancora scolpita in me l'immagine, penso l'avrò per sempre, della faccia di quella bambina proprio un attimo prima che morisse, mentre era terrorizzata. Se mi è servito, dite che forse qualcosa mi è cambiato, oppure ho potuto, grazie a questa cronista, realmente provare cosa, in un attimo come si passi durante la guerra dalla vita alla morte, dal piacere all'orrore? Io credo proprio di no. Molti specialisti di presunta buona comunicazione direbbero che l'obiettivo è stato centrato, avendo toccato le mie percezioni, le mie sensazioni, le mie emozioni, rendendomi così sensibile e partecipe. O altri giornalisti direbbero, affamati del loro piaceo, naturale, più diffuso, la notizia, la sensazione, direbbero che bisogna raccontare tutto, che la gente deve sapere, che è diritto di cronaca, anzi dovere di cronaca, di informazione, e che non devono mai esservi censure. Ma mi chiedo, ma raccontare qualcosa non vuol dire doverlo mostrare ad ogni costo, sbaglio? Tranne che si vogliono usare le immagini invece come dopanti dei sensi. E poi vivendo in questo mondo vi assicuro che già sapevo che ad Aleppo, in Pakistan, Afghanistan, ci fosse la guerra e anche che se ti tirano le bombe in testa durante la guerra poi la gente muore, ci resti anche tu magari, e che si vive nei patimenti, nel terrore. Soltanto che da quel giorno in poi mi porto ora scene e immagini in più in quanto, che non volevo vedere, ereditate e sparatemi in faccia senza alcun preavviso, così ti passo la news e te la racconto. Per non parlare di bambini sulla spiaggia che rotolano morti, cadaveri, omicidi in diretta. E so che qualcuno dirà: è giusto che il mondo sappia per colpirne l'attenzione, così destare l'attenzione, rimanere sensibili. E se non vuoi vedere qualcosa, cambia canale e nessuno ti dice di guardare le news, sai come sono le news. Ora, ammettendo che qualcuno possa vedere l'utilità nel mandare in onda tanta crudezza, mi chiedo cosa avrà pensato mio nipote o un bambino vedendo come me quel video a sorpresa. E ancora prima, cosa direbbe oggi quella bambina con cui ho condiviso il momento della sua morte in diretta? Circa l'offrire l'immagine della sua esecuzione live in mondovisione. Chissà se lo avrebbe considerato un diritto di cronaca, di immagine o minimamente rispettoso. D'altronde, chi oggi non morirebbe e offrirebbe la propria esplosione alla propria morte per onorare il diritto di cronaca? Questo modo così truce e crudo di raccontare l'orrore e celebrarlo con l'intento di spettacolarizzare la morte è inutile e subdolo, e spesso mi ricorda dei matti vestiti di nero. E se occorre porre un freno, e chi lo dovrebbe fare senza essere un giudice di parte? Vi risponderò con uno stralcio di una parte di un mio libro, che si chiama La proiezione di un uomo epico, dove incontro un vecchio saggio, un vecchio Maya, che durante una notte di conversazione mi parla della distorsione comunicativa dell'informazione moderna. E il vecchio mi dice: considero l'uomo che cavalca l'oggi un bambino senza controllo, abbandonato a se stesso proprio da se stesso. Un abbandono operato da una viziosa e lasciva libertà che permette a tutti di permettere, senza un parametro di sobrietà, di finezza culturale, saggezza popolare. Questo è un preoccupante esempio di distorsione sociale, la libertà incondizionata dell'informazione di informare, che in nome di una folle presunta libertà, priva di valore e di freni, crea invece disordine, oscurità, producendo odio e frustrazione. Oggi siamo pieni di una libertà di diffondere immagini di violenza, letame, futilità, stordimento, capace di offendere perché può permettersi di non considerare proprio i più deboli e bisognosi. Libertà, mia giovane anima, dice il vecchio, è oggi spesso sinonimo di libera distorsione. Somma esempio di distorsione, il continuo esercizio delle scatole parlanti, lui le chiamava così le TV, e delle anime nere nascostevi subdolamente dietro, che usano l'informazione proprio per poter circuire e guidare gli ingenui di cuore, o distrarre quelli dalle grandi mani rovinate dai solchi, come i contadini, quelli non istruiti. Oggigiorno si è operata una mancata distinzione tra la libertà di comunicare con la responsabilità di ciò che si vuole comunicare. I mangiafoco dell'informazione usano l'anticarte di una causa del suo effetto, richiamando fantasmi terribili del passato, protagonisti di oscurantismo, coercizione d'espressione, per poter così liberamente disseminare la debole coscienza sociale con tutta la spazzatura che vogliono diffondere. Io definisco questa società, la vostra, non solo vittima allucinata, ma anche despota allucinante. È come se avesse preso delle erbe medicinali senza le dovute precauzioni. Ed ora gli effetti collaterali si sono deleteri o peggiori della malattia stessa. Alcuni uomini di potere nei palazzi continuano astutamente a chiamarle voler recitare la libertà, voler vietare o frenare il progresso. Ma questa non è informazione né tecnologia. È infatti molto di più. È qualcosa di molto meno valido. È la moderna via di contaminare il pianeta, privandolo di quella misura di sensibilità che sarebbe giudizioso portare sempre con sé, ossia un sincero dubbio chiamato sano pudore, ma ormai ribattezzato d'arte dall'informazione come essere bigotti, falso formalismo, voler censurare o ostacolare l'informazione. La comunicazione che comanda i mondi ci dice ipocritamente che è la gente a scegliere di fare le cose o i programmi da vedere. Ma io dubito che un innocente, un'anima che si stia appena formando, un debole d'animo, di cultura, possa essere aiutato e guidato verso esempi virtuosi attraverso questo sistema di apparenza informativa. Un sistema subdolo che, tirando una fune senza sforzo, condurrà ad una cima che sarà comunicazione di una realtà, ma non certo di reale comunicazione. E con questo vi saluto.